Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, oggi è addirittura lunedì 2 ottobre 2006, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, in modalità podcast, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito con la rassegna stampa di oggi, un po' monca dei soliti articoli del lunedì perché non sono allegati ai giornali, al Corriere, soprattutto a Repubblica, gli inserti economici che di solito la facevano da padrone. Ma iniziamo con un articolo che trovo sul Riformista, è un articolo che parla di Google ed è a firma di Mattia Miani, che studia da tempo soprattutto i rapporti che ci sono tra internet e la politica. Mattia Miani racconta della nascita di una nuova, come chiamarlo, un nuovo tentacolo di Google che si pensa come un vero e proprio braccio politico di lobbying della multinazionale americana. Così titola l'articolo: Google si butta in politica e non è sempre una buona politica. È ufficialmente nata Google NetPack, il braccio politico del motore di ricerca più popolare al mondo. L'azienda di Mountain View ha così creato un Political Action Committee dedicato completamente all'attività di lobbying per promuovere una rete libera e aperta. Nulla di eccezionale negli Stati Uniti, ma la mossa non giunge in un momento qualunque. Continua Miani, l'azienda di Brin e Page si butta in politica e lo fa creando un gruppo dedicato solo a questo, per portare avanti le giuste cause nel settore delle telecomunicazioni e dell'internet. Google NetPack sarà affidato ai due ex senatori repubblicani Connie Mack e Dan Coats e non è la prima iniziativa di lobbying da parte di aziende e tecnologie, come dimostrano Microsoft, Oracle o Intel. La questione più calda è quella della web neutrality, o net neutrality è forse un po' più diffusa come termine, ovvero l'idea di una rete neutrale senza corsie preferenziali per il mondo del business. Non occorre precisare che Google tifa per la neutralità. Il seguito dell'articolo racconta di tutta una serie di critiche che pian piano stanno nascendo contro Google. Credo che il libro The Dark Side of Google sia stato il libro più citato negli articoli sui quotidiani italiani, come a dire che molto spesso bad news, in questo caso un atteggiamento negativo contro un intoccabile tra virgolette, fa sempre notizia. Insomma, Google non gode più di una simpatia universale, una grande corporation, non più un'azienda da garage. Così conclude l'articolo Mattia Miani, proprio raccontando della denuncia portata avanti da questo libro e anche poi seguita nella manifestazione dell'Hackit del 2006 avvenuta qui in Italia. Per esempio, una critica del modo in cui indicizzano le pagine web. I risultati che appaiono nelle prime pagine non sono i migliori possibili e spesso non sono adeguate alle ricerche che vengono fatte, ma secondo gli autori del libro la gente si accontenta, si adegua a Google stesso, ritenendo, grazie al mito che vi aleggia intorno, che Google sia il miglior modo per ricercare online. In qualche modo si vuole affermare che Google, nella visione dell'utente medio, è internet stesso. Quello che fa vedere Google, quei siti che indicizza Google, sono internet. Il resto di internet non esiste, anche se in fondo sarebbe difficile fare il contrario. Insomma, a prescindere da queste critiche, più o meno corrette, non sta a me certo dirlo, ma non va dimenticato anche del grande rivoluzione di Google nel motore di ricerca online, che prima di Google era veramente la baraonda. Ciò non toglie ovviamente che anche il modo di indicizzare, di presentare i risultati di Google, il Google Rank, non possa essere migliorato, ma insomma non credo che sia così tanto terribile. Passiamo a teniamo un po' come misero fil rouge il hacking, appunto, di cui abbiamo segnalato alcune pareri avversi a Google, segnalando l'articolo di Daniele Salvini su D di Repubblica, uscito oggi perché sabato c'era lo sciopero delle testate giornalistiche, ed è un incontro con Emanuele Goldstein, paladino delle battaglie per i diritti di espressione, il guru della comunità hacker di New York. Appuntamento con il pirata, questo è il titolo. Così inizia l'articolo Daniele Salvini: gli hacker sono personaggi curiosi e insofferenti alle regole, cercano il perché delle cose, sfidano l'autorità quando impone comportamenti che ritengono ottusi. indagano e rendono pubbliche le falle del sistema. Questo è un virgolettato, si scopre solo alla fine, ma vabbè, è il virgolettato di Emanuele Goldstein, che è il nickname scelto da Eric Gordon Corley, caporedattore della rivista Time Style 2006 di Hacker Quarterly, che ha superato i 20 anni di pubblicazione. Quindi c'è un po' un racconto, di una descrizione di ciò che è un hacker e la differenza tra hacker e cracker, che usa le sue abilità per offendere o fare degli atti illegali. Goldstein racconta, ed ecco un altro misero fil rouge con la politica, di come soprattutto dopo l'11 settembre l'hacker è stato visto anche come un qualcosa di politico. Cosa è cambiato dopo 11 settembre 2001? Chiede il giornalista. Risponde: ad un certo punto gli hacker sono stati visti come terroristi. La gente sa poco di loro ed è portata a credere che possano fare tutto. Del resto, chi non capisce qualcosa in genere ne ha paura. Inoltre, oggi si tende a considerare terrorismo anche atti che 20 anni fa sarebbero stati visti come reati minori, i graffiti, il vandalismo. Mi preoccupo pensando che un caso Mitnick potrebbe ripetersi. Mitnick è un famoso hacker che è stato in prigione per essersi ripetutamente introdotto nei computer di grandi corporation americane, però non per trarne profitto, ma per dimostrare di esserne capace. Fu per un lungo periodo braccato e demonizzato come il pericolosissimo hacker e passò diversi anni in carcere, tra cui alcuni mesi in totale isolamento. È citata anche una curiosa frase della fidanzata e il giudice, che prese alla lettera queste parole. Fidanzata, alla domanda se l'uomo fosse realmente un mago dell'informatica, rispose: Kevin sarebbe capace di fischiare per telefono i codici di partenza dei missili nucleari. Ritornando all'intervista, c'è un messaggio che vorresti far arrivare a chi legge, chiede Salvini a Goldstein: di farsi un'idea personale degli hacker. Decideranno loro, dice ovviamente a chi non ne capisce nulla, se queste persone sono una minaccia per la società o se ne sono la salvezza. Io credo nella seconda ipotesi. Le conoscenze possono essere utilizzate in modo estremamente positivo. Dunque, ai lettori del tuo giornale suggerisco di venirci a trovare vincendo le loro paure. Potrebbero conoscerci e imparare qualcosa, tornare a casa con un nuovo punto di vista e una nuova esperienza. Segnalo un altro articolo che trovo su D di Repubblica, ed è un articolo a firma di Sean Thomas, giornalista inglese, autore del recente libro Milioni di donne aspettano solo di incontrarti. Il titolo è già interessante, e invece il titolo dell'articolo è Imprinting d'amore: per diventare la donna della mia vita deve essere bassa e con la gonna blu. Sean Thomas consiglia di liberarsi dai rigidi modelli della prima impressione con l'aiuto di internet. Che c'entra internet? Ritengo che internet, queste sono le parole dello scrittore inglese, con il potenziale impatto che può avere sulla nostra vita affettiva, sia meraviglioso, anche se può rivelarsi un disastro. E uno dei principali motivi per cui rischia di essere disastroso deriva dal fatto che ci porta a basarci troppo sulle prime impressioni, quei primi tratti che notiamo sul profilo online dell'altro, i primi dettagli che osserviamo quando finalmente lo incontriamo di persona. Naturalmente, per amare e accoppiarsi, le sensazioni iniziali sono importanti, ma essendo la rete così prolissa e versatile, rende ancora più necessario il basarsi sulle prime impressioni, per evitare di finire travolti dalla quantità di incontri potenziali. In altre parole, occorre escludere quelle persone che presentano poche probabilità che la cosa funzioni, e per fare questo ci si basa su dei criteri piuttosto inconsistenti, come le brutte scarpe che si intravedono nella foto e i loro errori di ortografia. Insomma, una curiosa e interessante punto di vista sui nostri bias cognitivi, che cercano di gestire la molteplicità ridondante spesso delle potenzialità su internet. Così segnalo la chiusura dell'articolo interessante di Sean Thomas, che ricorda le prime impressioni della moglie, anch'essa conosciuta online su internet, e rileggendo i primi scambi di mail con la moglie, adesso hanno una bambina, si è reso conto che era un po' riluttante lei. Le ho chiesto, leggo, perché si fosse comportata in quel modo. Claire ha risposto ridendo: perché la mia prima impressione di te era che tu fossi uno stronzo. Bene, tutto qui, oggi davvero poco, speriamo in domani. Intanto vi auguro una giornata in cui conoscere qualcuno su internet e che non si riveli appunto quello di cui diceva la moglie di Sean Thomas, e l'appuntamento è a domani.